Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Condoglianze per l'anniversario del martirio Imam Sajjad, la pace sia con lui. La partecipazione dell'Iran alla parata della giornata della Marina Russa. Russia, droni di Kiev attaccano nuovamente Mosca, abbattuti 25 velivoli telecomandati. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, oggi domenica 30 luglio 2023. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare uno speciale dedicato al martirio dell'Imam Sajjad, la pace sia con lui. A tra poco. Oggi ricade l'anniversario del martirio dell'Imam Sajjad, la pace sia con lui, quattro imam sciita, Ali ibn al-Husayn, il quarto sacro discendente del profeta dell'Islam, è passato alla storia con i nomi di Sajjad, colui che si prosterna tanto davanti al Signore Zeinul l'Abedin per via del suo carattere timorato. Di lui è stata tramandata anche la preziosa raccolta di preghiere Sahif Sajjadie. Egli era presente nella tragedia di Karbala, ma a causa di una malattia non prese parte alla battaglia per miracolo, non fu martirizzato in quel giorno, fu fatto prigioniero e portato incatenato a piedi nudi insieme alle donne e bambini superstiti della tragedia a Kufa e poi a Damasco. In quell'occasione è famoso il discorso fatto dall'Imam Sajjad, la pace sia con lui, alla presenza del califfo e tiranno Umayyad Yazid, che ha creato la consapevolezza proprio tra la gente circa la posizione degli Ahlul Bayt, cioè la famiglia del nobile profeta Muhammad. La pace e la benedizione di Dio sia con lui che con la sua immacolata famiglia, e fatto luce sull'ingiustizia che essi hanno subito dopo il suo rilascio visto a Medina per tutta la vita. Durante il califfato di Abdul Malik fu arrestato ancora una volta e portato a Damasco per un breve periodo per poi ritornare alla Medina. In seguito al suo secondo ritorno in questa città, l'imam, sempre sotto stretta sorveglianza, si ritirò dalla vita pubblica dedicandosi totalmente ad atti devozionali, tanto da guadagnarsi il soprannominato di Sajjad. Egli rimase in contatto con alcuni suoi discepoli prediletti come Abdul Hamza al-Shumali, Abdul Khalid Kabuli e altri, pochi altri. Fu proprio questa cerchia ristretta di persone a divulgare tra le masse del loro tempo quanto imparato dal loro imam, preparando il terreno per il ritorno alla lotta politica successivi come l'imam Bogher, la pace sia con lui, e imam Sadegh, la pace sia con lui. Una delle opere dell'imam, come vi ho già segnalato, Sahih Passaggio di Dio, una delle più belle raccolte di preghiere e invocazioni spirituali che riflettono l'immagine della società e la vera via da seguire nella vita attraverso l'educazione religiosa anche del Sacro Corano e la purificazione dell'anima. Condoglianze da parte di Radio Italia dell'IRIP a tutti i musulmani del mondo, in particolare gli sciiti, per questa triste ricorrenza. Il comandante della Marina iraniana, il contrammiraglio Shahram Irani, afferma che l'obiettivo delle sue forze è decisamente impegnare a raggiungere una presenza efficace e di successo sull'area internazionale di issare la bandiera della Repubblica Islamica dell'Iran. Ha fatto le osservazioni quando è arrivato all'aeroporto internazionale Pulkovo di San Pietroburgo per partecipare alla grande parata che celebra la giornata della Marina russa. Il capo della Marina ha evidenziato la diplomazia navale come una missione chiave delle marine di tutto il mondo, inclusa quella iraniana. Ammiraglio ha sottolineato che le esercitazioni congiunte annuali condotte con le marine russe e cinesi a Chobahar, sulla costa del Makran e nell'Oceano Indiano, fanno parte degli sforzi di diplomazia navale. L'ammiraglio Irani ha inoltre sottolineato di essere recato a San Pietroburgo su invito ufficiale del comandante della Marina Militare russa, aggiungendo che anche le navi iraniane partecipano alla grande parata. A margine dell'evento, il capo della Marina terrà anche incontri, avrà degli incontri con alcuni suoi omologhi stranieri. L'evento navale in Russia si terrà oggi domenica. La presenza del presidente russo Vladimir Putin e altri funzionari della difesa di 21 paesi al mondo. La Marina iraniana ha schierato 3 navi in Russia per prendere parte alla grande parata che si svolge nord del Mar Caspio. Nel luglio 2021 il cacciatorpediniere della Marina iraniana Sahand e la sua nave di supporto Makran hanno preso parte alla parata navale in occasione della giornata della Marina russa, sempre a San Pietroburgo. L'ultimo sviluppo arriva quando le forze navali iraniane, insieme alle loro controparti russe, hanno tenuto diversi giochi di guerra e esercitazioni congiunti negli ultimi anni con l'obiettivo di migliorare la sicurezza del commercio marittimo internazionale, contrastando allo stesso tempo la pirateria e il terrorismo marittimo, lo scambio, rafforzare lo scambio di informazioni nel salvataggio e dare il soccorso navale e lo scambio di esperienze operative e tattiche. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato di aver sventato stanotte un tentativo da parte del regime ucraino di effettuare un attacco terroristico con 25 velivoli senza pilota su oggetti nel territorio della penisola di Crimea. Secondo la difesa russa, citato dalla RIA Novosti, i 25 droni ucraini sono stati neutralizzati dalla difesa aerea russa. Non ci sarebbero stati feriti né danni. Russia non boccia colloqui su Ucraina, aperti ai piani di pace africani. Il presidente russo Vladimir Putin afferma che il suo paese non rifiuta l'idea di tenere colloqui sulla guerra in Ucraina, osservando che un'iniziativa offerta dai leader africani potrebbe servire come base per la pace. A seguito di un incontro con il presidente della Repubblica del Congo, Nei Ussu, Putin ha dichiarato che si è svolta una discussione franca e utile sull'Ucraina con colleghi di paesi africani. Poco più di un mese fa, ha proseguito ancora Putin, a San Pietroburgo abbiamo discusso con i leader e capi delle delegazioni di un certo numero di stati africani, tra cui il vostro rappresentante, dei possibili modi per risolvere la situazione intorno all'Ucraina. Ieri abbiamo avuto l'opportunità di continuare lo scambio di opinioni con la partecipazione attiva sempre del paese Congo. A mio parere, ha aggiunto ancora Putin, c'è stata una discussione molto franca e utile. Il leader del Cremlino ha poi osservato che il suo paese, la Russia, e la Repubblica del Congo stanno cooperando attivamente insieme alle Nazioni Unite e altre piattaforme internazionali. Il Congo sostiene la maggior parte delle bozze di risoluzione russe, compresa la lotta alla glorificazione del nazismo, il non dispiegamento di armi nello spazio in primo luogo, la sicurezza delle informazioni e così via, aggiunto ancora Putin. Ha concluso il presidente russo il suo intervento con l'auspicio di rivedere il presidente della Repubblica del Congo alla parata navale in programma proprio oggi, domenica, in occasione della giornata nazionale della Marina Militare Russa. Decine di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza nei territori occupati per la 30ª settimana consecutiva contro le politiche estremamente impopolari del gabinetto di estrema destra del primo ministro Benjamin Netanyahu. Mentre le autorità del regime sionista non hanno fornito una cifra ufficiale dei dimostranti, il canale 13 ha stimato che proprio più di 170.000 manifestanti hanno preso parte solo a Tel Aviv per la 30ª settimana consecutiva delle manifestazioni contro la riforma giudiziaria intrapresa da Netanyahu, la cui prima fase è stata approvata alcuni giorni fa alla Knesset. Altre proteste minori hanno avuto luogo in decine altre località, dalla città di Haifa, nella parte settentrionale della Palestina occupata, a Eilat, sulla costa del Mar Rosso, con manifestanti che hanno suonato tamburi e clacson. Secondo gli oppositori alla riforma giudiziaria, l'obiettivo di Netanyahu e specie dei partiti di destra e di estrema destra è quello di controllare l'attività della magistratura. Non sono soltanto persone comuni a protestare, ma anche i riservisti delle forze armate sono in buona parte contro la riforma sulla giustizia. Per loro il fatto che alcuni loro dirigenti si sono espressi a favore è un'ingerenza che le forze armate non si possono permettere, e migliaia di riservisti hanno detto ai loro superiori che non si presenteranno in caserma come segno di protesta. Anche le forze aeree israeliane stanno subendo diversi rifiuti, cosa che preoccupa i vertici delle forze armate perché renderebbe l'aeronautica poco pronta verso minacce esterne. L'esercito israeliano sta quindi cercando di chiamare solo le persone che non hanno espresso un rifiuto esplicito, cercando di al contempo di capire se fra i propri ufficiali ci sia l'interesse o meno ad unirsi alle proteste. Questo disegno di legge ha superato il terzo e ultimo voto della Knesset necessario per ratificarlo in legge. Proprio lunedì pomeriggio a Tel Aviv, sempre domani a Tel Aviv, è prevista una manifestazione a supporto della riforma e si temono scontri anche con le forze dell'ordine. Siria, esercito americano invia rinforzi nella provincia al-Hasaka. Fonti siriane hanno riferito che gli Stati Uniti hanno inviato un grande convoglio di veicoli con a bordo armi e rifornimenti logistici nella provincia nord-orientale siriana di al-Hasaka, nord proprio confini settentrionali con l'Iraq. È la prova del fatto che Washington sta intensificando tentativi di saccheggiare ulteriormente le riserve petrolifere e le risorse naturali del popolo siriano. L'agenzia di stampa ufficiale Sana, citando fonti locali, ha riferito che un convoglio militare statunitense di 30 camion e autocisterne carichi di armi, munizioni e materiale logistico è entrato sabato nella città siriana occupata. di al-Shaddadi. Le fonti hanno aggiunto che il convoglio era scortato da militanti sponsorizzati dagli Stati Uniti e guidati dai curdi affiliati alle forze democratiche siriane. Hanno notato le fonti che i veicoli militari si sono diretti verso la capitale provinciale di al-Hasaka dopo aver scaricato il loro carico, che includeva sistemi d'arma a medio calibro, missili anticorazzati moderni e sofisticatissimi sistemi di comunicazione, nonché munizioni destinate agli militanti della cosiddetta Forza Democratica Siriana. L'esercito americano ha dislocato forze e equipaggiamenti nel nord-est della Siria, con il Pentagono che dice che il dispiegamento ha l'obiettivo di impedire che giacimenti petroliferi nell'area cadano nelle mani dei terroristi Daesh. Damasco, tuttavia, sostiene che il dispiegamento non autorizzato degli Stati Uniti è finalizzato a saccheggiare le risorse, ricche risorse minerarie del paese arabo. Già il 18 luglio Mikhail Bogdanov, rappresentante speciale del presidente russo Putin per l'Asia occidentale e l'Africa, ha criticato aspramente la presenza illegale delle forze militari statunitensi in Siria, chiedendo al Pentagono di porre fine alla sua occupazione illegittima delle riserve energetiche siriane. In Siria la mano nera dell'esercito americano ha raggiunto anche la produzione di grano. In passato il paese era un esportatore di prodotti alimentari con una produzione media annua di quasi 5 tonnellate di grano e una esportazione di circa 2 milioni di tonnellate all'anno. Ma con il coinvolgimento illegale dell'esercito statunitense, che ha saccheggiato le risorse naturali della Siria, oggi il 90% della popolazione siriana vive al di sotto della soglia di povertà e decine di milioni di persone sono senza tetto. Secondo quanto stimato dal Programma Alimentare Mondiale, oltre 12 milioni di persone in Siria sono attualmente denutrite. Come se non bastasse, gli Stati Uniti hanno anche congelato 7 miliardi di dollari di beni della Banca Centrale della Siria.
Imam Sajjad, la quarta perla dell'imamato. Ali ibn al-Husayn, conosciuto anche come Zainul Abedin o Sajjad, colui che prega tantissimo il Signore, è nato a Medina nell'anno 38 dopo Egira. Per 2 anni ha vissuto con il nonno, il messaggero di Dio, la pace sia su di loro. Dopo la dipartita del nobile profeta, fino all'età di 12 anni, andò a vivere da suo zio Imam Hassan, la pace su di lui, per poi stare vicino al padre Imam Hussein per 23 anni, la pace sia con lui. Dopo il martirio del padre, visse per altri 34 anni e morì avvelenato a Medina nell'anno 95 dopo Egira. A quel tempo egli aveva 57 anni. Il suo imamato durò per 34 anni. Fu sepolto a Medina vicino a suo zio Imam Hassan ibn Ali, la pace sia su di loro. La sua successione al nobile padre Imam Hussein è stata confermata in diversi modi. Uno di questi era che egli rappresentava il più meritevole delle creature di Dio, l'Altissimo, dopo che suo padre abbracciò il martirio. Egli era in assoluto la migliore persona, sia per conoscenza dei principi islamici, sia per come praticava gli insegnamenti del profeta. e considerando che l'imamato o la successione del profeta doveva essere consegnato alla persona più meritevole e la più conoscitrice della religione di Dio, Imam Sajjad, in virtù del principio dell'imamato, dopo di suo padre Imam Hussein, la pace su di lui, aveva più di chiunque altro il diritto e i requisiti per la successione al nobile padre ed era la persona più giusta, sapiente e coraggiosa del suo tempo. Quando il giovane Ali ricevette il mantello dell'imamato, i tempi e le condizioni furono veramente duri per Ahlul Bayt, la nobile famiglia del profeta. La sua fu una triste storia rimasta sempre viva per tutti i tempi. Il decimo giorno di Muharram, al momento delle preghiere del pomeriggio, quando suo padre Hussein, la pace sia di lui, scese in campo di battaglia da solo e senza più il suo valoroso comandante nonché fratello Abbas ibn Ali, pronto per sacrificarsi la vita e entusiasta per raggiungere in paradiso il suo amato nonno, il padre Ali e la madre Fatima, in un momento così intenso, egli si ritirò dal campo recandosi verso la tenda di suo figlio malato. Avvicinò il viso al volto sofferente e gli disse che la storia di Kerbalà era per concludersi, che stava per andare a sacrificare la propria vita per tenere vivo il nobile Islam. Fu in quel momento che l'imam Hussein consegnò al figlio Ali la gravosa responsabilità di guidare la umma islamica verso la retta via. Furono le azioni e i sermoni dell'imam Sajjad e quelli della nobile Zainab, la zia paterna, a far conoscere e tenere vivo le cause per i quali l'imam Hussein decise di entrare in un combattimento così sanguinoso e spietato come fu quello del giorno di Ashura. All'indomani del martirio dell'imam Hussein e di tutti gli uomini che erano scesi in battaglia per difendere il nobile del profeta, i sopravvissuti, tra cui l'imam Sajjad e tutti gli altri membri della famiglia del profeta, sopravvissuti al selvaggio massacro di quella tragica battaglia, per la maggior parte donne e bambini, vennero presi in ostaggio. A quel punto la carovana dei prigionieri venne portata verso la Kufa. Ibn Ziyad rimase il giorno d'Ashura e il giorno successivo a Kerbalà, dopodiché partì anche egli alla volta di Kufa portando con sé i sopravvissuti della famiglia di Imam Hussein, la pace sia con lui. Trasportò le donne della sua famiglia che partirono le più terribili disgrazie e dovettero sopportare le più dolorose pene a viso scoperto tra i loro nemici su cammelli privi di portantina al pari di prigionieri nonostante fossero membri di una così nobile famiglia. Dice un poeta: «Benedicono chi della tribù dei Bani Hashem è stato scelto da Dio come profeta, però combattono i suoi figli. Ciò è assai strano e sorprendente». Un altro poeta dice: «Gli assassini di Hussein credono veramente di ricevere l'intercessione di suo nonno nel giorno del giudizio». Si narra che le teste dei compagni di Hussein, la pace sia con lui, erano 68 e ognuno della tribù complici dell'uccisione di questi nobili uomini al fine di conquistarsi il favore di Ibn Ziyad e di Yazid ne trasportò un certo numero a Kufa. Quando Omar ibn Sa'd si allontanò da Kerbalà, alcuni membri della tribù dei Bani Asad, dopo aver compiuto la preghiera funebre dei martiri, li seppellirono nello stesso luogo dove attualmente sono. Omar ibn Sa'd e i prigionieri della famiglia del profeta arrivarono nei pressi di Kufa. La gente di questa città si era già riunita per osservarli. Una donna dall'alto di un tetto ad alta voce disse: «E a che tribù appartenete?» Risposero: «Noi siamo i prigionieri della famiglia di Muhammad». A sentire ciò la donna scese dal tetto, prese dei lenzuoli, dei turbanti e delle marna da casa sua e li portò a quelle nobili donne affinché si coprissero. La gente di Kufa iniziò quindi a piangere e a lamentarsi. Ali ibn al-Husayn disse allora: «Piangete e vi lamentate per noi? Chi è stato allora a ucciderci?» Dopo essersi fermati in una zona a cielo aperto con tanta gente radunata per vedere i prigionieri, Imam Ali ibn al-Husayn cominciò a parlare con la gente. Cominciò con nome di Dio il suo sermone molto commovente, ma al tempo stesso pieno di significato. Con un cenno chiese alla gente di fare silenzio. Dopo aver lodato il Dio e inviato benedizioni a suo bisnonno Muhammad, disse: «O gente, voglio presentarmi a chi non mi conosce. Io sono Ali, figlio di Hussein, figlio d'Ali ibn Abi Talib, la pace sia su di loro. Io sono il figlio di chi è stato offeso, depredato dei suoi beni, di colui la cui famiglia è stata fatta prigioniera. Io sono il figlio di chi è stato ingiustamente decapitato sulle sponde del fiume Eufrate. Io sono il figlio di chi è stato ucciso con difficoltà e noi ci vantiamo di ciò. O gente, vi scongiuro di confessare che siete stati voi a scrivere a mio padre, a ingannarlo e poi a ucciderlo quando vi è venuto incontro. Possa la rovina essere su di voi per quanto avete fatto. Con quale faccia incontrerete l'inviato di Dio? Pensate a quando vi dirà: avete ucciso i miei parenti e mi avete mancato di rispetto. Voi non appartenete al mio popolo». A questo punto i presenti iniziarono a piangere, i lamenti provenivano da ogni parte e alcuni dicevano ad altri: «Vi siete rovinati e non ve ne siete neanche accorti». Il nobile imam disse allora: «Che Dio benedica chi accetta il mio consiglio e osserva il mio testamento in Dio, nel suo inviato e nella famiglia del suo inviato. In effetti, noi abbiamo nell'inviato di Dio un buon esempio da seguire». A sentire queste parole, un lume di speranza si accese nei cuori di quella gente. Gli promisero così ubbidienza e fedeltà, gli promisero di combattere contro i suoi nemici, a fare amicizia con i suoi amici e di vendicarsi di Yazid. Gli promisero che da quel momento in poi avrebbero lottato contro chiunque avesse compiuto ingiustizia nei suoi confronti. Recitò quindi i seguenti versi: «Non c'è da meravigliarsi se Hussein è stato ucciso, poiché anche suo padre Ali ibn Abi Talib, che era migliore, che era più nobile di lui, fu ucciso. O gente di Kufa, non siate quindi felici per le disgrazie che hanno colpito Hussein. In verità, egli fu colpito dalla maggiore delle disgrazie. Che io sia sacrificato per lui, che è stato ucciso sulla riva del fiume Eufrate. Certamente la punizione dei suoi assassini è il fuoco dell'inferno. Disse dunque: noi saremmo interamente contenti di voi se vi asterete dall'aiutarci e dal combatterci. Dio vuole solo allontanare da voi Ahlul Bayt ogni impurità e purificarvi completamente», recitò questo versetto. «Siamo noi la famiglia alla quale Dio ha esclusivamente dedicato questo versetto», concluse l'imam. A sentire queste parole, la gente iniziò allora a piangere, chiedendo all'imam Sajjad: «Pensi che Dio ci perdonerà? Se vi pentirete, vi perdonerà e sarete dei nostri». Thank you. Amici, ringraziandovi per averci seguito, vi porgiamo le nostre più sentite condoglianze per questa triste ricorrenza. Che Dio vi protegga.